siamo in compagnia a questo punto del pastore avventista Nino Plano, pastore della Chiesa Avventista di Firenze. Ben trovato Nino, grazie per essere con noi ancora una volta, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
E abbiamo anche Roberta, che è il rinforzo nel caso in cui Nino rimane senza parole. Interviene Roberta, no, la moglie. Ciao, ciao, ciao.
È difficile.
No, ma lei...
È difficile Roberta che rimanga senza parole.
Sì, è difficile.
Però ogni tanto no.
Succede.
Anche che le mogli rimangano senza parole.
Un po' più raro, però.
È più difficile questo, Roberta.
Vabbè, adesso un saluto a tutte le mogli. Allora, Nino Plano. Noi troviamo spesso delle notizie curiose anche al di fuori dei giornali mainstream. Io vedo qui il Gazzettino.it. Papa Francesco ha perso di nuovo le staffe. Ora, come dire,
l'altra volta era per, ti ricordi,
per il cagnolino da benedire, non gli è piaciuta questa cosa.
Non gli è piaciuta.
Stavolta, sì. Dunque, leggo qui, ha perso di staffe con una donna, anche questa volta. La signora aveva convertito due persone. Lui risponde, non si fa proselitismo. Allora, uscivo dalla sagrestia e c'era una signora molto elegante, ricca pure, già questo probabilmente deponeva male per i pontefici, vabbè, con un ragazzo e una ragazza, e questa signora che parlava lo spagnolo mi dice, padre, sono contenta perché ho convertito questi due, al che io mi sono arrabbiato. Qua pone il problema, che cosa significa dare una testimonianza cristiana e che cosa significhi proselitismo. Normalmente il termine proselitismo, che in origine non aveva una accezione particolarmente negativa, è oggi invece avvertito come qualcosa di molto negativo, di molto pesante. Non so se ti hanno mai accusato, Nino, di fare del proselitismo.
No, non mi hanno mai accusato, però certamente questa tematica l'ho trattata tante volte e forse anche nel dialogo ecumenico.
È un tema
dibattuto,
controverso,
sì.
Però sai, allora, per le chiese di maggioranza è abbastanza semplice dire no, non dobbiamo fare proselitismo, ma per le piccole chiese di minoranza il rischio è quello di metterli, di imbavagliare sostanzialmente e sostanzialmente condannare all'estinzione. Allora, cosa significa testimoniare e fare proselitismo?
Ma infatti dal mio punto di vista questa signora ha sbagliato il termine. Lei non ha convertito nessuno.
Perché chi è che converte qualcosa?
Perché converte il Signore. E poi bisogna anche vedere cosa si intenda.
Certo.
Però intanto lei avrebbe potuto dire ho testimoniato la mia fede. E diciamo che la testimonianza ha un'accezione fortemente personale, e in ultima analisi noi siamo, ogni volta che incrociamo qualcuno, che esprimiamo ciò che noi siamo, è una continua testimonianza, non si può vietare questa cosa, perché è parte integrante del nostro modo di essere, e quindi non puoi esimerti dal dire ciò che tu sei, ciò che tu credi, ciò che tu...
Ecco, quindi è una testimonianza anche verbale in rapporto ai valori in cui uno crede?
Assolutamente, assolutamente.
Questo non è proselitismo?
Non è proselitismo, assolutamente.
Che cos'è proselitismo?
Proselitismo, dal mio punto di vista, nell'accezione negativa.
Certo.
Quella è l'accezione positiva, nel momento in cui tu testimoni ciò che tu credi.
E cos'è?
Per me l'accezione negativa è nel momento in cui hai, come dire, il pregiudizio che tutte quelle persone che incontri in un altro paese siano persone sostanzialmente condannate alla morte eterna, per dire così, e quindi devono essere evangelizzate.
Quindi
tutte,
ti poni su un piedistallo.
Perché, assolutamente, e quindi tu le giudichi alla morte eterna, quindi è necessario evangelizzare perché altrimenti vanno all'inferno, insomma, scusate la banalità.
Però non ci sono dei brani evangelici che sembrano andare un po' in questa direzione?
Ma
no.
No, per me il Vangelo di Gesù è diverso da questo meccanismo. È diverso perché il Vangelo di Gesù appunto puntava sostanzialmente alla testimonianza, e Paolo nei suoi Vangeli cerca sempre di dire che c'è la possibilità di andare oltre, diciamo, i dogmatismi, no? E di andare incontro alla cultura della popolazione del tempo. E oggi si potrebbe fare anche questa cosa, ma al di là di questo, io penso che tu possa testimoniare la tua fede ovunque, ma non col pregiudizio che l'altro sia un reietto di Dio, scusate.
Quindi
no?
Non solamente, ma... devi anche porti in un'ottica di ascolto, oltre che di parlare, insomma.
E che tu puoi prendere qualcosa dall'altro.
Certo, certo. Claudio?
No, volevo fare una domanda alla Roberta.
Roberta, guarda, io non c'entro, Roberta, perché Roberta vengo qui ma ascolto.
No, ma non può.
Non può.
Non si può fare. Ecco, no.
Non si può.
Tu che cosa pensi? Quella signora a un certo punto ha pensato che il Papa gli avrebbe dato una medaglia, un riconoscimento.
Probabile.
Oppure, qual è?
Parlava spagnolo, era ricca.
Oppure era più semplice. Padre, le presento questi due giovani ragazzi.
Ma io penso che forse voleva sicuramente fare una bella figura di fronte al Papa, dicendo che aveva convertito due persone.
Invece un disastro diplomatico.
Qualcosa di positivo. E credo che forse non si è posta molto il problema del significato della parola conversione.
Certo.
Perché naturalmente la conversione, essendo una cosa personale, nessuno può convertire un'altra persona.
Anzi, abbiamo avuto proprio la festa di Pentecoste, dove effettivamente lo spirito che rende comprensibile a culture e linguaggi diversi qualcosa che normalmente è abbastanza difficile da trasmettere. E scusate, ma forse la testimonianza più complicata è quella in casa.
Assolutamente.
Con i nostri figli, con i nostri figli, con i nostri sposi. Roberta vedo che annuisce.
Sì, è più complicata sicuramente, sì. Ma è un banco di prova, perché se non si riesce a stare bene in casa, tutto quello che viene fatto fuori è un po' una
rischia di essere facile, una rappresentazione.
È una rappresentazione, sì, non è nella realtà dei fatti quello che uno realmente è. Quindi.
Allora, fateci sapere cosa ne pensate, amici in ascolto, su questo tema della trasmissione dei valori, della testimonianza, se volete il proselitismo. Tra l'altro, questa è un'emittente evangelica e dunque non si vergogna di dire: ecco, noi siamo legati a una comunità evangelica, la Chiesa Avventista, però speriamo di fare una testimonianza credibile, rispettosa e non proselitismo aggressivo. Speriamo, poi ci direte cosa ne pensate. Il nostro numero di WhatsApp è il 348-222-7294, potete mandarci anche dei messaggi vocali. Adesso una canzone, poi cambiamo completamente argomento, ma prima Claudio...
C'è un pensiero molto bello che ho letto, un cristiano, prima di tutto... prima che credente deve essere credibile.
Credibile, è lì siamo il problema, che di credibile c'è solo il Signore. Vabbè, ascoltiamoci Matt Maher con Run to the Father, corri verso il Padre.
Condition had a plan from the start. Your son for redemption, the price for my heart. I don't have a context for that kind of love. I don't understand. Can't comprehend. All I know is I need you. I'm brought to the Father, full into grace. I'm done with the hiding, no reason to wait. My heart needs a search.
Corri verso il Padre, una bella canzone di ispirazione evangelica qui su RWS. Torniamo a parlare con il pastore avventista Nino Plano e insieme a Roberta, sua moglie, e a Claudio qui nei nostri studi.
Che ci faccio io nel mezzo?
Esatto, è quello che
mi chiede. Veramente imbarazzante. Esatto. Sei saldo perché sei dietro lo schermo.
Va bene, allora. Allora, prendiamo in considerazione a questo punto, visto che oggi, il momento in cui siamo in diretta, poi ci ascolterete anche in replica, è il 31 maggio, la giornata senza fumo, e in tanti, nella società italiana e non solo, si pongono la domanda, ma insomma quanto potremmo andare avanti così con 70.000 morti all'anno? Questo per quanto riguarda l'Italia, solo l'Italia, 70.000 morti legati al fumo direttamente o indirettamente. E
faceva un paragone al Covid, no? Nei due anni 163.000 morti, in realtà
poi ogni anno
un Covid quotidiano, insomma,
70.000 persone che muoiono. E ecco, la Chiesa Avventista ha assunto da sempre una posizione un po' coraggiosa, ecco, cioè niente fumo, siamo avventisti. Ecco un po' questo. Perché non ti mette in imbarazzo questa posizione così radicale? Uno entra in una chiesa avventista, ma anche fuori dalla chiesa, e trova che gli avventisti non fumano. Effettivamente è qualche cosa che io non ho. Tante contraddizioni, tanti problemi nella comunità avventista, ma quella del fumo no, è una cosa veramente assente. Cioè è qualche cosa che è profondamente radicata nel DNA, nel DNA della Chiesa Avventista. Qui c'è un problema ovviamente di carattere sociale, teologico, ecco, ci vuoi dire qualche cosa di più su questo?
Intanto mi sento di dire che la testimonianza contro il tabagismo si aggiunge, insomma, alla testimonianza certamente ben più importante, evangelica. Anche questo nostro modo di essere fa parte, insomma, del nostro essere, del nostro esistere e del nostro approcciare alla vita, di cui possiamo testimoniare.
Ma come mai? Ecco, facci capire, perché forse
in tema di proselitismo, no?
Sì.
Ecco, noi stiamo affermando che si può vivere anche vivendo, insomma, essendo presenti nella società, che si può impostare la propria vita con delle prospettive diverse. Alcuni la accoglieranno, altri no, però intanto io ci sono, esisto e devo avere la possibilità di testimoniare, senza obbligare l'altro ovviamente, che si può affrontare e vedere il mondo in maniera diversa,
quindi senza la dipendenza. In questo caso,
parlando del tabagismo, io penso sia importante che nessuno e nessuna cosa debba in qualche maniera essere signore della mia esistenza. Quindi il tabacco, ma anche altri tipi di dipendenze,
perché
non è solamente il tabacco, appunto. Ma adesso oggi è la giornata del tabagismo, insomma.
Giusto.
Quindi parliamo di questo. Ecco, la sigaretta non può dominare la mia esistenza a livello esistenziale e di impostazione di vita. E poi sotto l'aspetto medico, certamente il tabagismo procura danni prolungati, poi probabilmente irreversibili, come testimoniano, diciamo, i dati del Ministero della Salute, no? Che appunto sono incontrovertibili.
Allora, Claudio?
No, io ribado subito, visto che sono nel mezzo, ribado subito alla Roberta.
Non ci torna più in radio.
Queste parole, Roberta, di Nino, che condivido, no? C'è quasi dentro il fatto, attenzione, voi vi state giocando la vostra libertà, cioè, quindi importante è avere anche la libertà di scegliere, di decidere, per poi avere una vita che è autonoma, perché se poi ci ammaliamo, se poi siamo schiavi per esempio del fumo, dell'alcol, non siamo più liberi, o sbaglio?
Ma Claudio, io credo fondamentalmente proprio in questo, cioè ogni cosa, a prescindere dall'oggetto, che sia il tabacco, che sia la droga, che sia qualsiasi altra cosa, l'alcol, che domina la persona, è comunque qualcosa che non ti rende libero totalmente di fare le tue scelte. E quindi questo è qualcosa che secondo me è fondamentale, è un principio, ma può essere qualsiasi cosa. la pornografia piuttosto che anche il cibo, perché anche quello può essere una dipendenza. Mm-hmm. E cercare di liberarsi, anzi di non entrare proprio nella dipendenza,
il segreto è quello.
Perché secondo me, esatto, è ancora più fondamentale, cioè comprendere che il pericolo che c'è dietro, perché non è la sigaretta, io prendo una sigaretta in sé il pericolo, il problema è la dipendenza, è quello che poi mi creerà il futuro.
Certo, è facile, Nino, per te quando presenti questa posizione, a quanti sono simpatizzanti e vorrebbero magari entrare nella comunità avventista, è facile per te parlare di queste cose?
È facile, anche perché insomma dopo, se possiamo dire così, tanti anni di attività pastorale, e poi si capiscono i meccanismi e si impara anche probabilmente a saperli trasmettere. Poi certamente ci sono delle eccezioni in cui ci sono delle difficoltà, chiaramente, però nessuno mai mi ha esposto delle difficoltà a comprendere il valore di essere indipendenti da qualcosa, in questo caso dal tabacco. Certamente dico anche un'altra cosa, onestamente, sì, che non si può mettere sullo stesso livello il Vangelo di Gesù, la salvezza di Gesù, e dire che se tu fumi sei, vai in inferno, insomma,
per carità,
okay? Certo. Okay. Esatto, per carità,
ecco,
okay. Cioè, questo è molto importante, perché Paolo stesso, quando parla nella prima epistola di Corinzi, al capitolo 6, che probabilmente c'erano appunto i fratelli di chiesa che andavano a prostitute, dice: adesso io non vi parlerò di cibo e bevande, ma vi parlo di qualcosa ben più importante, cioè del fatto che non si deve andare a prostitute, perché appunto lì c'è una questione di dipendenza, c'è una questione di utilizzo del corpo in maniera scorretta, tant'è vero che poi Paolo conclude dicendo: voi siete il tempio dello Spirito Santo.
Però ecco, diciamo, in un clima come il nostro, in cui si tendono a sottovalutare queste cose, perché se ne parla tutto sommato poco, sui giornali dei famosi 70.000 morti italiani ogni anno, non è che se ne parla tantissimo, quindi siamo una società molto permissiva o addirittura complice, e qui si entra in un altro ordine di idee, una chiesa che si contrappone radicalmente, forse qualcuno potrebbe anche dire eccessivamente, male non fa, ecco, diciamo così, alla società.
Poi io immagino.
Siamo in conclusione, Claudio.
No, torno al pastore, se questa volta lascio salva
la Roberta.
È chiaro che ogni situazione è singola, non è individuale. Tu hai di fronte una persona che chiaramente è alla ricerca della fede, di trovare un luogo, se ha questa grossa difficoltà del fumo, ci vuole una comprensione, perché questo passaggio non è che,
sì,
che
sia tutto. E naturalmente la cosa che succede nel passato è così, credo anche nel presente, si invita la persona a fare dei percorsi per liberarsi, e in genere funziona.
E in genere funziona, e tra l'altro noi proprio oggi avremo la giornata contro il tabacismo nella nostra chiesa, e Biagio Tinghino, il medico che oggi interverrà,
che
tra gli altri, che abbiamo avuto anche questa mattina, che io conosco personalmente, insomma, di famiglia, ha detto, insomma, che nel momento in cui tu entri nel percorso del tabagì, insomma, sei un ex fumatore, cioè rimarrai ex fumatore per sempre, cioè tu avrai sempre il rischio di ricaderci, e io dico, non dobbiamo mai demonizzare, insomma, si può cadere, si può anche riprendere qualche volta a fumare, bene, tra virgolette,
tanto. Okay.
Una volta che è accaduto puoi reagire,
certo,
e puoi risollevarti.
Non scoraggiamo.
Esatto, e il Signore non è che ti condanna per questa cosa, ma anzi attraverso la Chiesa, attraverso i fratelli di Chiesa, ti posso risollevare e trovare le forze, le risorse umane per riaffrontare la sfida di questo allontanamento dalla dipendenza.
Bene, allora noi ringraziamo Nino Plano, sua moglie Roberta Vittori, per essere stata in nostra compagnia, per essere tutte e due stati in nostra compagnia.